Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Oggi volevo leggere una frase.
Attento!
Sì, scusi.
Ecco. Vede. Ci sono sempre troppi libri, poi alla fine le torri crollano.
E cosa vuole? È il destino di tutte le torri, da Babele in poi.
Allora, lasci stare la torre di Babele, perché già lo vedo, quest'altro bieco tentativo per insegnarmi l'antico sumero.
No, al sumero, peraltro è la rubrica più apprezzata dal nostro pubblico, al sumero ci arriviamo dopo.
Non ne sono affatto certo che sia la più apprezzata.
Ora invece, se riesco a estrarre il libro dalle rovine, volevo accennare, eccolo, a un pensiero del poeta Charles Simic, tratto da Il mostro ama il suo labirinto, edito da Adelphi.
Ma ne aveva già parlato qualche settimana fa, giusto?
Sì, quando Simic si chiedeva che cosa vogliano i poeti e lei aveva risposto premi letterari e soldi, con il suo abituale cinismo, Pagani.
Io lo chiamo realismo, preferisco.
Sì. E comunque in questo altro passaggio Simic cita un critico che avrebbe enucleato il lessico della poesia attuale.
Enucleato, sono tutto orecchi.
Sì, infatti il critico scuote la testa, come amano fare i critici, perché a suo dire il lessico della poesia è ripetitivo. Secondo lui tornano sempre le stesse parole. E cioè...
No, aspetti, vuole farmi un elenco?
Sì, le principali. Tutte? Sì, le principali, okay. Diciamo.
Non ci saranno quindi, spero, almeno cuore e amore?
Temo di no, ma lei confonde la poesia con il Festival di Sanremo.
Fazzoli, non mi sia sarcastico. La cosa un po' mi piace, ma allora, queste parole?
Dunque, eccole. Ali, pietre, silenzio, respiro, neve, sangue, acqua, luce, ossa, radici, gioielli, vetro, assenza, sonno, oscurità.
Così da sole... Sembrano quasi una poesia a sé stante.
Sì, un po' futurista.
Sia sincero, Fazzoli, lei ne ha mai usate qualcuna nei suoi testi?
Sì, devo dire di sì. La mia preferita forse è respiro. Respiro è una parola che mi piace usare spesso. Comunque questo critico anonimo citato da Simic deplora il fatto che le parole siano usate come puri e semplici ornamenti. E Simic replica, che cosa ne sappiamo noi? Che cosa possiamo mai sapere della vita, delle parole, degli echi che possono risvegliare in una persona?
Beh, non ha tutti i torti. Per farla breve, le parole la sanno più lunga di noi.
Sì, le parole e la poesia. Come scrisse lo stesso Simic, la poesia è sempre un concerto di gatti sotto la finestra della stanza in cui viene scritta la versione ufficiale della realtà.
Beh, un concerto di gatti, sì. Devo dire, mi piace un sacco, Fazzioli. Il poeta come un gattaccio randagio,
sì,
magari come un... No, per favore,
sì,
il no, miau no, me lo lascia fuori.
Era da randagio.
Fazzioli la smetta.
Prego, prego.
Quindi sarebbe una specie di viziato gattino domestico il poeta.
Sì, vediamo, o randagio o domestico, agli zoologi l'ardua sentenza. La parola cara. Diamo il benvenuto ad Antonella Cilento, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Antonella Cilento vive a Napoli, è romanziera, drammaturga, giornalista e insegnante. Nel 1993 creò la linea scritta, fra i primissimi laboratori in Italia a proporre corsi di scrittura creativa. Vincitrice di parecchi premi, è stata finalista allo Strega e al Boccaccio nel 2014. Fra le sue opere, tradotte in più lingue, citiamo Il sole non bagna Napoli, edito da Bottega Errante nel 2024, e Solo di uomini il bosco può morire, pubblicato da Abocca nel 2022. Qual è la parola cara di Antonella Cilento?
La parola cara è azzurro. Azzurro ha a che fare con il mio immaginario da sempre, tanto che tengo anche una rubrica giornalistica che si intitola La lente azzurra, modellata in qualche modo sulla lente oscura, sul bellissimo libro di reportage di Anna Maria Ortese, che è una radice del mio azzurro. La parola azzurro è una parola molto antica, è una parola in realtà di origine persiana, indica il lapislazzulo, poi naviga nell'arabo, e indica il colore di più difficile reperibilità e riproducibilità, perché da un lato indica appunto il colore costoso ricavato dal lapislazzolo, dall'altro però indica anche, come dire, la difficoltà di riprodurre chimicamente la cosa che più incanta l'umanità, cioè il cielo. tant'è che il primo colore che tenta di diventare chimico sin dai tempi degli egiziani, il blu egiziano e anche il blu di Prussia, lo racconta uno scrittore contemporaneo, Benjamin Labatut, no? Il blu di Prussia è un oggetto chimico che poi proviene dal cianuro e addirittura arriva al zircon B. Quindi è una parola inquietante e obliqua al tempo stesso. Per me indica la volta del cielo sopra Napoli, che è come la tazza di Dio rovesciata sulla città e su ogni luogo intorno alla città, sui campi flegrei. Il cielo è sempre azzurro, anche oggi che vi sto parlando, è di un perenne azzurro che si confonde col mare. Da questo spazio che è fatto, come dire, di porcellana, di ceramica, di aria, ma anche di fuoco e di continuo passaggio di nuvole che si confondono con l'azzurro, viene molta parte della mia immaginazione, tant'è che nei miei romanzi spesso e volentieri l'azzurro si infila, l'azzurro parla come un luogo, diciamo, di serenità e di spazio, al tempo stesso il luogo dove si sprofonda nel tempo, dove ci si perde.
Sì, è curioso questo fatto che la parola azzurro venga appunto dal persiano e poi dall'arabo all'asra, ed è una parola in fondo arrivata da fuori nell'italiano, eppure sembra così per vocazione non solo napoletana ma italiana, poi è diventata anche nazional popolare con la canzone di Paolo Conte portata al successo da Celentano. Insomma, sembra che per notare l'azzurro a volte ci vogliano degli occhi esterni.
È un aspetto interessante ed è un aspetto che rende la parola in qualche modo sempre un po' inclinata. C'è stato un momento in cui, facendo i laboratori di scrittura, utilizzavo un verso di Pablo Neruda per far cominciare a scrivere i ragazzi: nuda sei azzurra come la notte a Cuba, e per una stagione legata a vittorie sportive tutti mi chiedevano nelle scuole se azzurra era un personaggio femminile, perché un sacco di bambine venivano battezzate azzurra, come era il nome appunto della barca italiana che vinceva i premi. Dunque sì, intorno a questa parola c'è come una specie di equivoco, pure azzurro è il manto di tutte quante le Madonne, l'immagine anche di Iside in tutto il Mediterraneo che è collegata all'azzurro, quindi è un colore infinitamente antico eppure appunto di difficile cattura, e quindi ogni volta bisogna effettivamente trovare parole che vengono da altre lingue e anche altri sistemi minerali e chimici per ottenere, come se fosse il colore della creazione a tutti gli effetti, e dunque per l'umanità è ostico da afferrare. L'azzurro è anche lo spazio dell'oblio.
Io tornerei invece a quell'elemento che abbiamo così sfiorato con Cilento, legato al ciano, al cianotico, al cianuro, che effettivamente propone queste sfumature soprattutto nel caso di avvelenamento. Allora vorrei chiedere alla nostra ospite qual è la parola grama, quella che la fa diventare cianotica quando ne fa un uso troppo
questo giro di parole esagerato. Giusto per poter accennare al cianotico, Pagani, sì. Lei è incorreggibile.
La parola che mi dà veramente fastidio negli ultimi anni è resilienza. Probabilmente anche a qualcun altro fa questo effetto.
Sì, non è la prima volta, devo dire. Non è la prima volta che la sentiamo tra le parole grame, ma siamo curiosi delle sue particolari motivazioni.
In realtà è una motivazione legata al fatto che fa scomparire la resistenza. La resilienza, qualcuno probabilmente prima di me l'avrà raccontato, è in ingegneria assorbire un urto senza rompersi. E questa parola, super utilizzata in realtà per coprire tutti i traumi che noi dobbiamo, come dire, sopportare, socialmente anche sopportare, come se fosse qualcosa che assorbire risolve, in realtà sostituisce l'opposizione, la resistenza e quindi la lotta. La rivolta e la rivoluzione. Ci sono due materie nella mia città che fondano in qualche modo l'abitato e sono il tufo e il piperno. Il tufo è una materia porosa e elastica, tanto che quando Walter Benjamin sostò a Napoli e ne scrisse, si inventò appunto una definizione famosa di città porosa. Quando ci sono le scosse di terremoto, frequentissime ai noi, il tufo oscilla e le assorbe, e quindi la resilienza ha a che fare con il tufo. Però io ho una certa simpatia per il piperno, che invece materia nera, lavica, che fa schegge, che può rendere ciechi chi la lavora e che invece rappresenta la parte più resistente in qualche modo della città. Ecco, mi pare che dietro certe parole, che naturalmente migrano da altri campi, come il caso di resilienza, ci sia il tentativo di attutire e rendere gentile la continua violenza sociale a cui siamo sottoposti. E questa me la rende particolarmente antipatica. Ecco.
Cilento, grazie. È stato
grazie
un piacere.
Mille.
Grazie a voi. Una buona giornata. Grazie mille.
Buona giornata, a presto. L'angolo del fastidio.
Ed è un angolo del fastidio molto interno questo, Fazzioli.
Nel senso di viscerale, profondo?
No, nel senso che arriva dall'interno di questa azienda, della nostra azienda. Più precisamente da un'email arrivato poco tempo fa sul lancio della nuova piattaforma unica per i contenuti SSR, che si chiamerà Play Plus, e che dovrebbe partire nell'autunno del prossimo anno.
Play Plus, certo, che prenderà il posto di Play Suisse, Play RSI, eccetera, tutto su un'unica piattaforma.
Già. Abbiamo aggiunto un più davanti a Play e metteremo tutto in un unico posto. Non è esattamente una rivoluzione copernicana, eh?
La sento bello carico. Dai, sono curioso. Vediamo se riesce a farci licenziare.
Farò del mio meglio, sì. Contando più che altro sul senso di autoironia della nostra amata RSI.
Pagani, pagani.
Facciamo che le leggo subito un passaggio, uno dei più tragici, dell'email che è stata inviata a tutti per comunicare il cambiamento.
Ma prego.
Allora, l'intervistatore chiede lumi sull'idea dietro a questo cambiamento e pone la seguente domanda a uno dei creatori. E qui partiamo già col botto, eh? La domanda è: come avete lavorato per creare questo nuovo branding?
Sento i suoi neuroni crepitare, un po' come un ceppo di abete sul fuoco.
Come avete lavorato per creare questo nuovo branding? Traduco in italiano per noi sempliciotti.
Ecco.
Perché avete messo un più davanti a Play? Certo, così suona sicuramente meno new economy, meno global connecting, content creator, creativity manager.
E Pagani, stia calmo.
A lei risulta, Fazzioli, che nella storia dell'umanità sia mai accaduto, anche una volta sola, che dire a qualcuno di stare calmo lo abbia effettivamente fatto stare calmo?
In effetti no, quindi prosegua pure, ecco. Ma almeno cerchi di non emettere vapore dalle narici.
Ripeterei ancora la domanda.
Sì.
Facciamola bene entrare nei nostri cervelli come il mezzo di contrasto radioattivo di un attack.
Che bella immagine poetica.
Come avete lavorato per creare questo nuovo branding? E senta che perla la risposta, perché qui tocchiamo vette immacolate di fastidio.
Sì.
L'aria si fa rarefatta a queste altezze.
Sì, immagino.
Risposta. Abbiamo dapprima lavorato su un posizionamento forte e su uno storytelling ben definito che abbiamo poi tradotto a livello dell'identità visiva.
Le confesso che sento un po' la mancanza di ossigeno.
Aspetti, perché il bello deve ancora venire. L'obiettivo era rimanere fedele alla tradizione della grafica svizzera, all'identità della SSR e dei suoi marchi regionali, introducendo però anche codici visivi contemporanei per valorizzare l'innovazione del prodotto. In altre parole, ispirandoci agli standard internazionali, rimanendo però profondamente svizzeri. Alla fine queste apparenti tensioni hanno generato la ricchezza del branding.
Ah, la ricchezza del branding. I profumi del legno invecchiato, l'aroma di vaniglia, il calore del liquido ramato che scende giù per la gola.
Fazzo, il branding, il brandy.
Sì, cercavo di estraniarmi. Ammetto che questo modo di usare la nostra lingua fa un po' male anche a me.
Me lo auguro. Abbiamo lavorato su un posizionamento forte, su uno storytelling ben definito, tradotto a livello di identità visiva, codici visivi contemporanei per valorizzare l'innovazione del prodotto. Queste apparenti tensioni hanno generato la ricchezza del branding.
Che delizia, un buon brand invecchiato.
Guarda, la prego.
Mi scusi.
Sono 71 parole, le ho contate. Per dire cosa? Nulla. Il vuoto, la desolazione, fumo con dietro fuffa, con dietro altro fumo, con un sottofondo di nebbia.
Ecco.
71 parole per spiegare perché abbiamo messo un più davanti a Play e alla fine non si è neanche capito.
Guardi, comprendo il suo sconforto, Pagani.
Qui non è solo una questione di anglismi, è il modo stesso in cui comunichiamo. Qui non muore l'italiano, qui muore la chiarezza, muore la comunicazione.
Muore la ricchezza dello storytelling, del branding, del nostro langage.
Lei, Fazzioli, alle volte sa essere crudele.
Ma cerco di sdrammatizzare. Si faccia coraggio, amico mio, my friend. Non basta così poco per abbattere le poderose mura della nostra antica e bella lingua.
Bah, forse ha ragione, lo spero.
Ma sì.
Però che male. Queste sono cannonate che fanno tremare le fondamenta.
Capisco. Posso fare qualcosa per lei?
Forse mi servirebbe un abbraccio.
E direi che con questo siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto. Baci e abbracci.